tutte le piazze tematiche. E Agnoletto ci ha raccontato in questa sede che c'è un momento in cui, e sono più o meno le quattro e mezza, tra le quattro e quattro e mezza, lui riceve la telefonata del sindaco Perico che gli dice: guarda, fate qualcosa, sciogliete qualcuno delle vostre piazze tematiche, liberate un po' di polizia in maniera che, diciamo, non ci siano più scusanti al mancato intervento dove serve. Questo dice Perico. Agnoletto dice: sì, adesso sento gli altri portavoce, e sente anche Casarini, e gli dice: noi pensiamo a questo punto di convergere tutti quanti in piazzale Kennedy. E Casarini dice: sì, va bene, sono d'accordo, gestiamola insieme. Agnoletto dice: posso convocare la conferenza stampa alle 18? Sì, certo, va bene, ci vediamo tutti lì. Quindi c'è perfetta, io voglio farlo capire, c'è perfetta sintonia sulle motivazioni e sulle modalità di conduzione della giornata, e anche sulle modalità di uscire dalla giornata. Perché Casarini è d'accordo, dice: sì, va bene, però fammi sapere come faccio a uscire da qua, perché noi qua siamo sotto carica, come facciamo ad arrivare in piazzale Kennedy? Agnoletto lo richiama, poi non c'è in questo procedimento, io ho l'orario e l'intercettazione in altro procedimento, quello di Cosenza, ma questa telefonata è delle 16.28, e alle 16.28 Agnoletto, ce ne ha parlato, diciamo, pur senza darci l'orario esatto, dice a Casarini: ascolta, noi andiamo tutti in piazzale Kennedy, allora ci vediamo lì. E Casarini a quel punto gli mette giù urlando, dicendo: io come faccio a venire, cioè, spostateci i carabinieri, spostateci la polizia, ditegli che non ci tirino i lacrimogeni, noi da qua non ci possiamo muovere. Peraltro non sono i soli che non si possono muovere, perché Agnoletto, che ha concordato tutto con la polizia e che è Agnoletto, in realtà quando si sposta dalla piazza tematica per andare in piazzale Kennedy viene caricato anche lui, così come sono state caricate tutte le altre piazze tematiche. Ovviamente gli effetti sono stati diversi, la situazione era diversa, la logistica era diversa, via Tolemaide è diversa, il corteo del Carlini è diverso, ci sono 15.000 persone, non ci sono gruppi, centinaia di qua e di là che si muovono, quindi c'è tutto un impatto diverso. Ma questo è un altro dei motivi: in quel momento il corteo perché non arretra? Perché in quel momento il corteo cerca di capire come uscire da questa situazione, con l'aiuto del sindaco Perico e con l'aiuto di Vittorio Agnoletto, e sono le 16.30. Questa credo sia anche una chiave importante di lettura. Il PM ha un po' anticipato, no? L'impostazione della difesa, e ha detto: vediamo di escludere tutti gli elementi che rendano legittime le reazioni dei manifestanti. Allora, intanto potevano andarsene, no? Prima cosa, anzi potevano anche non partire proprio. Però l'altro elemento è: ci sono stati degli grandi spazi temporali, ci ha detto il PM, in cui in realtà il corteo non era sotto carica, in cui era possibile allontanarsi e definire diversamente la cosa. Allora, io ho detto che cosa si stava facendo, che cosa facevano al telefonino tutti quanti mentre c'erano quei pochissimi momenti di calma, ma quei pochissimi momenti di calma che il PM ci ha descritto, secondo la descrizione del PM ci sarebbero state due cariche sostanzialmente in via Tolemaide, su via Tolemaide, e poi un po' di cariche laterali. Allora, io sul numero delle cariche esatte devo dire la verità: a furia di vedere e rivedere video ho assolutamente perso il conto, e allora provo a tenere buono i dati, diciamo, che secondo me sono per difetto, ma che vengono da una fonte autorevole, e la fonte autorevole è Cernetig, che sappiamo tutti essere un alto funzionario di pubblica sicurezza che ha svolto un'indagine sulle responsabilità, sulle violenze della polizia in quei giorni, e che ha, quando è sentito in quest'aula, e qui faccio presto a darvi anche il riferimento rispetto all'udienza, che è l'udienza del 29 maggio 2007, e siamo a pagina 12 dello stenotipico, dice espressamente, credo che stia proprio interrogando il PM, erano due cariche, una prima e una dopo, lì sono successe una decina di cariche. Allora, andiamo per approssimazione, su via Tolemaide, secondo Cernetig, che sicuramente è un test al di sopra di ogni sospetto, sicuramente non può essere accusato di parzialità nei confronti in favore degli ideari manifestanti, parla di almeno una decina di cariche su via Tolemaide. Dividiamo questo per lo spazio temporale che abbiamo tutti ben presente, e credo che sia un dato di tutto rispetto. Pensate poi agli effetti di queste cariche, le avete viste credo ripetutamente, pensate ai lacrimogeni, pensate all'effetto dei lacrimogeni, pensate all'effetto panico, pensate alla quantità di persone, e proviamo a dire onestamente se in quelle ore c'è stato un momento di calma in cui diciamo l'aggressione delle forze dell'ordine era cessata. Io credo francamente che questo ragionevolmente non si possa dire, anche perché il corteo in realtà era spezzato, c'era un pezzo di corteo da una parte, un pezzo di corteo da un'altra, gente nelle stradine, insomma le cariche non sono state cariche da poco, abbiamo visto le cariche coi blindati. Io torno poi su questo aspetto, anche perché è quello che interessa, il mezzo blindato, diciamo l'episodio ritenuto centrale, no? In questo procedimento. E parlo proprio adesso di questo episodio, che è certamente, indiscutibilmente, l'unico episodio rilevante di danneggiamento. Queste scene le abbiamo viste migliaia di volte e da tutte le angolature. Abbiamo sentito testi, abbiamo visto i filmati e sentito le voci, e abbiamo sentito che in quella non era una situazione in cui c'è un gruppone che si avventa su un blindato e lo distrugge nelle ovazioni generali, no, non è così. Ci sono, sentiamo gente che dice smettetela, cioè, sentiamo gente che dice andiamo via, sentiamo gente che dice attenti, sparano, sentiamo una serie di situazioni e di comportamenti e di condotte assolutamente diverse. Non solo sentiamo le voci, ma vediamo comportamenti e condotte assolutamente diverse, e tra l'altro che non si esauriscono, che non sono determinate in un momento particolare, ma sono tra l'altro inframmezzate da cariche di polizia, dei carabinieri per la verità, e poi di polizia. E quindi non è un episodio unico in cui 10, 20, 50, 100 persone si sono dedicate sistematicamente a distruggere questo blindato. Quei blindati che peraltro nei momenti immediatamente precedenti, anche nel momento immediatamente precedente, uno di quei blindati, non so se sia quello, fa la retromarcia sulla manifestazione, fa la retromarcia sul corteo mentre si allontanano. È un'immagine che abbiamo visto molte volte. Vicino a quel blindato c'era di tutto di più, c'era da Don Vitaliano ai giornalisti, c'erano i carabinieri anche abbastanza vicini. E allora su questo episodio io credo che proprio per questa situazione, per questa autentica situazione di estrema confusione, non di concertazione di qualcuno, io credo che veramente qui dobbiamo ragionare e individuare le singole condotte e i singoli fatti, le singole cose che vengono fatte dai singoli imputati. E su questo io spendo subito due parole sulla presenza di Darè. che viene sempre individuato nei dintorni, ma che non fa nulla, non entra mai neanche in contatto materiale con quel blindato. C'è un momento precedente in cui la persona che la procura ci dice essere da re lancia un sasso sul blindato che è ancora in movimento, non è quello in panne. Ed è una scena immediatamente successiva all'arretramento di questo blindato sul corteo e esattamente a, penso, una distanza come da qua a là, tra Federico da Re, il presunto Federico da Re e il blindato. Io chiederei subito di divisionare questa immagine. Ecco, il reperto che stiamo vedendo sono due reperti, il reperto 41 e il reperto 192-25. Ecco, queste sono, diciamo, le immagini e le condotte attive che vengono addebitate. Avete visto anche la condotta attiva dei blindati. Proseguiamo con i blindati e facciamo vedere adesso, ma sono veramente poche immagini, quello che hanno visto i manifestanti e che ha visto il deputato da Re mio assistito in via Casaregis, sempre in relazione ai blindati. È il reperto numero 164-133, peraltro presente nella consulenza della difesa. Eccolo. Ecco, vediamo l'altro reperto, sempre questo? Sempre questo reperto, però è un minuto successivo, giusto? Quello che abbiamo visto era 15, 14, 11, vediamo adesso lo stesso reperto, sempre, sono le 15, 17 e 43. Ecco, io vorrei su queste immagini, sull'evidenza di queste immagini, e possiamo anche, ma credo ce ne siano anche altre che sono però materiale fotografico, che a questo punto visioniamo direttamente prima di proseguire nella... Sì. Perché interessano, e concludo su questo argomento da Re. Allora, il reperto è il 70H27, scusate, e poi e qui vediamo dei vediamo una scena sicuramente significativa, e vediamo anche la presenza dell'imputato, così come dipinto dal PM. Vediamo il reperto successivo, che è 88 e 60. Siamo qui in via Tolemaide. L'88 è 61 e il 166 IMG 0013. Ecco, io credo che la visione già di questi poche immagini e di questi frame che sono stati isolati diano sicuramente atto di una situazione in cui sono ravvisabili gli estremi, io dico per questo imputato, ma sicuramente anche per gli altri imputati, di quella scriminante che il PM ha assolutamente escluso e cercato di escludere, cioè quella innanzitutto quella della reazione agli atti arbitrari, su cui non mi soffermo, si sono già soffermati altri, si soffermerà anche la collega Alborghetti poi, ma quello che riguarda la legittima difesa. E allora vediamo che qui ci sono tutti gli elementi, io credo, nella sostanza, per affermare che in realtà i comportamenti, che non sono di devastazione e saccheggio, ma che sono di reazione a un fatto assolutamente ingiusto e illegittimo, che sono le cariche effettuate ai danni di un corteo regolare, diciamo così, e di un corteo pacifico che non ha attaccato nessuno. E quindi io ritengo che sussistano tutti gli elementi. Ho qui una serie di sentenze e di massime che posso anche consegnare, ma credo siano note, ma partirei proprio da questa, la prima, che è del Tribunale di Genova, tra l'altro, sezione seconda, 18 ottobre 2006, che dice: sussistono i presupposti della legittima difesa allorquando la reazione opposta dal soggetto, nel caso l'imputato, sottoposto alla concreta, grave e reiterata aggressione a mano realizzata da altro soggetto. Resta pertanto da valutare se la reazione non abbia travalicato i limiti della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta, con le eventuali conseguenze in termini di eventuale eccesso colposo. Ed è all'uopo chiaro che in una situazione di grave pericolo bisogna difendersi senza che, secondo i principi generali in materia di legittima difesa, si possa adottare un grado di energia fisica perfettamente calibrato rispetto all'offesa ricevuta. Non habet staterram in mano, dice giustamente il Tribunale di Genova, seconda sezione, il 18 ottobre 2006. Ma principio della proporzionalità è rispettato in questo caso? Io ritengo assolutamente di sì. Io ritengo che lanciare un sasso a fronte di quello che è stato invece un'aggressione con armi non di ordinanza, e già questo è un atteggiamento ed è una condotta che, come ha giustamente ricordato il collega Tambuscio, è prevista come reato e dovrebbe comportare una pena di fino a 2 anni. Questo elemento è il fatto di lanciare un sasso di fronte ai comportamenti che abbiamo visto, di fronte al tentativo di investire o comunque di tallonare i manifestanti a bordo di blindati lanciati in velocità. Addirittura in una situazione di relativa calma in cui il contingente si sta allontanando, mettere la retromarcia e avviare il blindato in retromarcia all'indietro con centinaia e migliaia di persone, ovviamente nel tentativo di fare indietreggiare le prime file, ma è un comportamento che non è ammissibile, che non è ammesso, che non è legittimo e che oggettivamente ha creato questo, altri comportamenti hanno creato quella sensazione di panico, di essere in pericolo di vita, di cui non ci hanno parlato soltanto i manifestanti, di cui non c'ha, che sono giovani in buona parte, non ci ha parlato soltanto Casarini, ma ci ha detto, ci hanno raccontato anche i parlamentari che erano presenti quel giorno, che si sono trovati nella stessa situazione. Io ricordo una battuta che ha detto l'onorevole Mantovani, che ha detto: io a un certo punto mi sono trovato in Piazza Limonda, e in Piazza Limonda ricordo di avere telefonato a Bertinotti e di avergli detto una frase che, di cui mi pento amaramente, che è stata veramente: cerchiamo in qualche maniera di fermare la situazione, perché qui veramente lasciamo morti sul campo. E Mantovani ha detto, poi sappiamo tutti che morto sul campo c'è rimasto quel giorno. E Mantovani ha detto quella frase proprio in quel posto, tra l'altro ovviamente me la ricordo in maniera particolarmente forte. Allora, e ce l'hanno detto in altri, ce l'hanno detto altri che si sono sentiti personalmente e hanno avvertito in tutti questa sensazione di essere in pericolo di vita. Non era una sensazione infondata, lo dicono i fatti, lo dicono le immagini, lo dicono poi i risultati di quello che è avvenuto in quei giorni, in quel giorno, in quel pomeriggio in via Tolemaide e nei dintorni di via Tolemaide. Si potrà discutere se la legittima difesa era proporzionata, io ritengo di sì. Si può pensare, si può dire se era putativa, si può pensare se era putativa o se era effettiva, se era necessaria, se non era necessaria, ma questa era la sensazione che sicuramente non aveva soltanto Federico Verrè, 24 anni, ma avevano persone ben più attempate che avevano vissuto ben altri periodi, ben altre situazioni, ben più, diciamo, note come periodi interessanti e con reazioni, anche con scontri di piazza, con quelli che venivano definiti all'epoca episodi di guerriglia urbana, cose che non si vedevano da decenni e che sono state in realtà prodotte unilateralmente in via Tolemaide dintorni dalle forze di polizia. Concludo, vado un attimo a concludere sul punto, sperando di non aver dimenticato nulla, ma credo che i colleghi che hanno parlato prima di me, che parleranno dopo di me, avranno sicuramente riempito anche qualche lacuna che sicuramente la mia esposizione ha avuto. Io ritengo di dover concludere anche chiedendo non soltanto la soluzione per quanto riguarda il capo più grave, quindi la contestazione e l'imputazione di cui a 419, perché il fatto non sussiste, per tutti i motivi che ho spiegato io e che hanno spiegato moltissimi altri colleghi e soprattutto l'avvocato Menzione. Quanto al capo di imputazione che attiene alla resistenza, una resistenza aggravata 337, io credo che non si possa non considerare la scriminante, le scriminanti che possono e che devono essere applicate in questo caso. Quindi quella che attiene alla legittima difesa, quella che attiene alla reazione agli atti arbitrari. Chiedo comunque per i miei assistiti il riconoscimento ovviamente nell'ipotesi, che io non ritengo sia accoglibile comunque, di condanna e di riconoscimento della penale responsabilità ai sensi dell'articolo 337 CP, riconoscimento dell'attenuante della provocazione, su cui non mi soffermo, ma credo sia evidente in tutto quello che abbiamo visto, letto e sentito, e in ogni caso dell'attenuante che attiene al riconoscimento dei motivi di particolare valore morale e sociale, non solo per il contesto G8, ma anche per tutto quello che ho detto, per il senso di compostezza, di responsabilità e di solidarietà che, nonostante tutto quello che è avvenuto, i manifestanti hanno dimostrato, nonostante tutte le evidenze unilateralmente interpretate dal PM in quella occasione. Chiedo anche il rigetto della richiesta delle parti civili. Proprio due parole su questo punto. Non credo ci siano termini abbastanza significativi per definire la richiesta di risarcimento al danno d'immagine che è stata formulata in via equitativa in una somma di tutto rilievo per ognuno degli imputati da parte dell'avvocatura per la presidenza del Consiglio. Io credo che tutto quello che è avvenuto nelle strade, tutto quello che è avvenuto in quei giorni, tutto quello che è avvenuto il 20 luglio per quanto attiene ai miei assistiti, non possa essere imputato in termini di danni che non sono quantificati, che non sono rilevabili, che non sono determinati, che non sono neanche determinabili, e quindi che alla fine questa sanzione, diciamo, risarcitoria richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sia veramente un elemento fuori posto in questo processo, perché tutto quello che è avvenuto è andato sotto gli occhi della stampa, delle televisioni, delle ambasciate di tutto il mondo, e credo che l'immagine non sia stata lesa assolutamente dagli imputati che in via Tolemaide si sono difesi da un'aggressione ingiusta. L'immagine credo sia stata lesa soprattutto da chi doveva e aveva il dovere di far sì che l'ordine pubblico non diventasse oggetto di prevaricazione, di violenza, come è invece avvenuto il 20 luglio 2001 a Genova. Concludo in questo senso ricordando che noi stiamo discutendo di danni, di cassonetti rovesciati e di sassi, e all'interno di questo procedimento ce n'è uno di episodio di aggressione fisica, di violenza, ce n'è uno solo limitato, quello ai danni del tenente Saccardi. In realtà l'unico, ma proprio l'unico fatto di sangue di quella giornata a Genova non entra nelle aule dei tribunali di Genova e neanche in quello di altri tribunali d'Italia, ed è quello che il PM ha chirurgicamente omesso di nominare in tutta la sua requisitoria dell'omicidio di Carlo Giuliani. Io ho concluso, chiedo scusa e ovviamente grazie della pazienza.
Eh sì.